Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra Frédéric Chopin. Frédéric Chopin è Rosario Tronnolone.
Buonasera, maestro Chopin, e grazie di concedermi un po' del suo prezioso tempo creativo per questa intervista. Grazie soprattutto di avermi concesso questa intervista nonostante.
Per carità, ora andrà meglio. Vedrà che ora andrà meglio, molto meglio.
Nonostante, dicevo, le mie resistenze al caporedattore.
Le sue?
Sì, sì, le mie.
Ma solitamente, mi scusi, madame, sono gli intervistati a fare i difficili, mica gli intervistatori.
Ha perfettamente ragione, ma vede, io ho un handicap.
Una menomazione, intende? Per la verità, lei mi appare in condizioni adorabili.
È una menomazione invisibile, anzi, sono tre.
Mi spiace, madame, me ne dolgo, sinceramente. E il parlarmene la solleverebbe?
Non sopporto i bambini prodigio. Non sopporto i romantici in cagionevoli stati di salute e soprattutto non sopporto le interviste.
Parbleu, madame. In compenso non le difetta la franchezza.
No, maestro.
E dunque, come faremo? Io ero un bambino prodigio, a tutti gli effetti, ecco.
Diciamola tutta, lei era un primo della classe.
Se vuole.
Per giunta di soave aspetto, biondo e delicato, insomma bellissimo.
Mi hanno poi decisamente catalogato come un romantico in cagionevole stato di salute. E infine questa dovrebbe essere per l'appunto un'intervista. Ne sta già avendo tutta l'aria. E dunque, come ce la caveremo?
È affar mio, non si preoccupi. Faccio questo mestiere da talmente tanti anni che porterò a termine il mio lavoro nonostante tutto. E senza rubarle troppo tempo. Sono una professionista, sa? Inoltre so che non posso approfittare troppo di lei giusto a causa della sua salute.
E va bene dunque. Eccomi a sua disposizione. Che cosa voleva chiedermi?
Volevo chiederle appunto della sua prodigiosità. Mi dica, maestro, un bambino prodigio sa sempre di essere un bambino prodigio?
Che devo dirle? Io a 7 anni composi il mio primo pezzo per piano. Se tu.
Che per giunta le venne subito pubblicato.
Avverto un vago aroma d'aceto in quella sua ultima parola.
Sapesse, maestro Chopin, che cosa significa farsi pubblicare oggi, non dico un pezzo per piano, ma anche, diciamo, per mandolino. Ma che dico per mandolino? Per ocarina, per armonica a bocca, per sola voce. Diciamo una canzone. Ma che dico una canzone? Farsi pubblicare 3 note. Impossibile. Lei è capitato nel secolo giusto, maestro. Ci sono secoli giusti per i bambini prodigio e secoli per i quali i soli prodigi sono i reality, gli ingaggi dei calciatori, le liposuzioni e le iPad.
Non mi dica.
La sua cortesia è disarmante. Non gliene importa niente, vero?
La mia cortesia è polacca.
Ma se ha un cognome francese, così, così nasalmente francese, così francesamente nasale, Chopin.
Bien sûr, ma il mio primo nome, non lo dimentichi, è...
Sì, 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 lo so. Frédéric, YK. Una pistolettata slava. Lei tiene riassunto lì dentro il suo nome tutto il destino della sua famiglia. Padre francese e madre polacca.
Ma soprattutto anima polacca. Forza e malinconia, comprende? Ah, Gelaso Vavova, il percorso calmo dell'Utrata, i salici della strada per Sohacev. Le dolci linee rotonde delle torri di Brokaw.
Maestro, mi scusi, freni la sua saudage.
Posso pronunciare almeno Varsavia?
Pronunci pure.
Per me è un brivido. Una boccata d'ossigeno per i miei stanchi polmoni. Un accordo diminuito, molle e intenso. Sublime e amarognolo al contempo. Varsavia. E poi... E poi sapesse come suona in polacco. Warszawa. Sente?
Sento che la sua anima polacca trasuda proprio. E del resto conosciamo bene le sue mazurche, le sue polacche. Ma torniamo alla prodigiosità della sua arte, alla sua precocità.
Nasce insieme allo spirito polacco. Sono musicista perché sono polacco.
Veramente?
Forse sono polacco perché sono musicista.
Decida lei.
Maman suonava il pianoforte. Ma non è questo, perlomeno non solo. Quelle feste di popolo. Ne ricordo una in particolare. Avevo 15 anni. Ero in campagna, a Safarnia, e si era al tempo del raccolto. Eravamo a cena, stavamo per finire l'ultima pietanza, quando da lontano si fecero sentire cori di voci in falsetto, pieni di grida nasali di campagnole e di toni più alti di ragazze che stridevano senza pietà, quasi a bocca aperta. Puoi immaginare, gli accompagnava un solo violino, per di più a tre corde, che ad ogni strofa cantata risuonavano dietro una voce di contralto. La notte era bellissima, la luna e le stelle risplendevano.
Ecco, una tipica notte romantica, quella qui, ne sentivo proprio la mancanza.
Già. Ma a quel punto fu necessario portar fuori le candele per il fattore che doveva servire la vodka.
La vodka? Complimenti.
Per il fattore e anche per il violinista, che nonostante suonasse a tre corde, era più bravo degli altri che suonavano a quattro. E a questo punto cominciarono i salti, il valzer e l'oberek. Ah, quei volteggi delle coppie sfrenate a piedi nudi sulla pietra.
Ma mi dica, veramente se ne compiaceva? Lei così delicato, così soave, raffinatamente colto, allibisco, maestro.
Erano quasi le 11 e la moglie di Frick portò un contrabbasso, in condizioni ancora peggiori del violino. Una corda sola. Dopo essermi impossessato dell'archetto polveroso, mi misi a suonare anch'io, e con tanto vigore da far accorrere tutti a veder suonare i due Frick, uno sonnolento sul violino e l'altro che segava il contrabbasso.
Musica popolare, eh?
Certamente.
Non crede che il suo fosse un atteggiamento un po' da figlio di papà?
Come dice, scusi?
Andiamo, maestro Chopin. La sua era una famiglia spudoratamente borghese. Suo padre gestiva quel collegio per i rampolli dell'aristocrazia. Le sue sorelle e lei avevate potuto studiare. E lei ben presto iniziò a frequentare i salotti, a far vita mondana, a rientrare tutte le sere dopo mezzanotte. Nonostante suo padre e i suoi amici la supplicassero di tenere un regime di vita più austero. Dunque questa passione della musica campagnola mi sembra, mi scusi, più un vezzo da romantico, appunto.
Si sbaglia. Io a 16 anni partecipai al funerale di Stanislav Staszic. Mi commossi a tal punto da strappare un pezzetto di quel crespo nero che copriva il suo catafalco ed osservarlo sempre con me.
Stanislav Kisku?
Staszic, il nostro eroe democratico. Lottò per i contadini, per estendere le tasse ai nobili. Si era opposto a Napoleone.
Bene, lei vuole assicurarmi adesso della genuinità della sua ispirazione progressista. Lei era una mente aperta, non voglio metterlo in dubbio. Ma cosa c'entra questo con la sua musica?
Io ero vicino alla gente, alla mia gente. Essere uno con il tutto, questo è il vivere degli dèi. Questo è il cielo per l'uomo. Essere uno con tutto ciò che vive. Mi scusi se le cito Hölderlin. La mia musica appartiene al tutto, dunque anche alla mia gente e a tutta la gente.
Però lei la eseguiva nei salotti, per i conti e le duchesse.
Non bestemmi. Per me quel pezzetto di crespo nero divenne un simbolo di fratellanza fra artista e popolo. E poi, nei salotti, se vuole proprio saperlo, io non ci stavo punto volentieri.
Ma ancora questa storia.
Madame, lei sta diventando fastidiosa come una di quelle sanguisughe con cui il dottor Dupont aveva la bontà di torturarmi tutte le sere a Noan.
Ah, veramente?
Lo sa, che mi sembra di avere a che fare con
lo dica. Lo
con
dica.
Madame Sand.
Era una comunista, vero?
Già, solo al di fuori degli ettari di Noam.
Nel senso?
Nel senso che era assai gelosa del suo, come tutte voi donne del resto.
Come tutti noi umani, non prendiamoci in giro.
Pardon?
Lei non può sapere, maestro, hanno alzato il muro di Berlino e poi lo hanno anche abbattuto. Ci hanno impiegato quasi 40 anni, ma è venuto giù e insieme al muro un pacco di illusioni.
Insomma, signora, lei non era una professionista? Dov'è finita la sua obiettività? Lei gode immensamente nel punzecchiarmi.
E lei non era un temperamento quieto, modesto, emotivo, acquiescente, sentimentale, romantico? Devo aver proprio toccato temi scottanti. Mi scusi, maestro, ma questa storia poi della matrice popolare della sua musica non regge proprio. Mentre lei o la sua musica prendevate gli applausi nei salotti aristocratici di Warszawa o Paris, il popolo sudava a testa bassa su barbabietole, le sedani e patate.
Io ero e sono un musicista.
E allora lasci il popolo dove sta, non ci si riempie la bocca. Oppure vada a zappare pure lei.
Lei, madame, lambisce l'insolenza e approfitta della mia cortesia. Se non fosse una donna...
Cosa? Mi sfiderebbe a duello? Mi scusi, forse ho esagerato. Pensavo alle sue culotte di velluto reale e a quello che raccontava Liszt. Che lei disdegnasse perfino di esibirsi, che si sentisse a disagio in pubblico e facesse pure il difficile, col pretesto della salute, figuriamoci.
Lasciamo stare Liszt, che era un pettegolo.
Ah, e poi scusi, lei usava il pianoforte. Il massimo della tecnologia. Un privilegio nel privilegio. Altro che contrabbassi a una corda sola.
Il pianoforte. Quale sublime creatura. A fine... a fate. Cari spettri e folletti. Un organismo... magico, squisitamente trasformistico. Come dite voi altri, mutante. Col pianoforte la musica diventò veramente democratica. Capisce, madame? Si aprirono finalmente al popolo le sale da concerto.
Aspetti un attimo, il pianoforte ha detto un organismo mutante. Dunque, secondo lei sarebbe una specie di OGM?
Il pianoforte, sì. Scusi, che cosa ha detto? Il pianoforte, vede, una volta si chiamava... clavicembalo. Una volta aveva il telaio di legno, non di metallo come adesso. Su, via, mi chiede ancora del pianoforte. Dei miei rapporti intimi, ancestrali, irreversibili col pianoforte. Con questo oggetto che è un mobile. Con questo mobile che è un altare. Con questo altare che è un confessionale. Con questo confessionale che è una scrivania. E poi chissà che altro. Un inginocchiatoio. Un letto dove si sogna seduti. Un'orchestra riassunta dentro un meccanismo, un carillon vertiginoso, una vasca da bagno per immersioni nello spirito.
Maestro, quali furono i suoi rapporti col pianoforte?
L'istinto mi spingeva là davanti con una forza incoercibile, là dentro, cioè. Sarà che lo suonava Mamon. Quale mistero. Chissà, forse l'avrà suonato anche in mia attesa. Io ero dentro e sentivo il pianoforte fuori. Piano. È forte.
C'è in effetti un ricordo di vita prenatale in tanti dei suoi studi, secondo me.
Nel senso?
Quella rabbia che precede la vita o che circonda la non vita, come preferisce, e quella malinconia che la presente inutile.
Io nacqui pensando di essere un tasto d'avorio.
Ma che cosa lei citava, se così posso esprimermi, del suo strumento?
Che fosse piano e forte, che potesse tradurre il vibrato delle emozioni, le infinite sfumature del sentimento. Piano e forte, toujours. Vous comprenez, madame? Peut-être. O forse no. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi. Emozioni. Mi scusi se le cito ancora Hölderlin.
Ma quale Hölderlin? Guardi che si sbaglia.
È Goethe?
Ma no, è Battisti, anzi Mogol, emozioni.
Emozioni, sì. Piano e forte al contempo. È il ritratto della vita. Che diceva lei della vita? La rabbia che la precede. La malinconia che la presente vana. Ora il riso, ora il pianto. Ora una brezza leggera. Ora i colpi della tormenta. Ora languide carezze. Ora feroci e duri strali.
Sta diventando erotico, lo sa? La sua fu più che una passione.
Furono due. Passioni, una passione tecnologica e una passione espressiva.
Tecnologica, ha detto bene. Di conseguenza, un tantino cervellotica, senza contare quelle gare di tecnicismo fra lei, Liszt, Schumann.
È come staccarsi dall'invaghimento per la complessità del meccanismo, dalla gratitudine, oserei dire, per la sua macchinosità, dalle sfide tra virtuosi.
Il che l'ha portata ad imprese quasi atletiche.
Lo so. Allude al finale del concerto numero 1 per piano e orchestra.
Quella mano sinistra, così autonoma, così indipendente, se la canta e se la suona, un'altra realtà, celebra l'antimateria.
Sono un artista, dicevo, e gli artisti esistono per violare le regole, per mettere libertà dove c'è asservimento, eversione dove c'è strapotere, libertà dove c'è ripetizione. Chi l'ha detto che la sinistra può solo accompagnare? Chi l'ha detto che il popolo può solo zappare la terra?
Maestro, tutto questo dentro il pianoforte. Sa che comincia ad essere un po' difficile per me starle dietro.
Ah, davvero?
Mi sembra di intuire che la sua fu una passione davvero esclusiva, appunto, da primo della classe.
Sapevo dove potevo eccellere tutto qui. Sapevo quale forma potevo dominare e con ciò progredire. E questo è tutto, madame. Nell'arte, come nella vita. Conoscere i propri limiti è conoscere la propria grandezza. E il proprio destino.
Modesto?
Modesto, bien sûr. Non agognai mai ai fragori dell'orchestra. Per non parlare, detto fra noi, di quelle imbarazzanti dimensioni, di quell'immensità chiassona, di quell'incessante lavorio così sudato del direttore, delle complicazioni, delle rivalità, i primi violini che litigano coi secondi, le viole coi contrabbassi, l'isteria dell'arpista, le frustrazioni dei timpani, le orride smorfie dei trombettisti e dei trombonisti. Io sempre m'accontentai di ritrovare il mio pensiero fedelmente riprodotto sulla purezza dell'ebano e dell'avorio. Quella tastiera fu per me la perfetta traduzione del mio moto interiore, nulla ovviamente mai perdendo, in energia.
Vero, maestro. Ma questa sua modestia, ecco, o come crede questa corretta percezione dei suoi limiti, la spinse ad essere talmente solitario in fondo. Io me la immagino a quella tastiera, volgendo le spalle al resto del mondo, esattamente come noi oggi ce ne stiamo ore e ore e ore al PC. Sa che penso? Lei inaugurò la modernità. Il solipsismo della contemporaneità.
Prego? Voi contemporanei solipsisti?
Sì, sì, solitari fino alla paranoia, non comunicanti, un po' come lei, mi pare.
Continua a provocarmi. Ma se le citavo Hölderlin, la fusione col tutto. Bisogna esserci nati nell'Ottocento per capire certi slanci, certe immersioni interiori e certi furori del cuore.
No, no, ancora lo spirito romantico.
Ma cosa crede? Solo guaiti e tremolii? Se voi contemporanei avete avuto l'ardire di chiamarvi così...
Così? Così come?
Contemporanei. Pensate con ciò di potervi permettere tutto? Come se foste gli unici ad essere contemporanei? Perché? Le pare che all'epoca di Guittone d'Arezzo o di Orlando di Lasso, ai tempi di Palestrina o di Bach, il mio adorato Bach, non avessero diritto a tutti gli effetti a chiamarsi contemporanei pure loro? Che vuol dire? Contemporaneo.
Simultaneo, sincronico, coevo, attuale.
E pensa che nel Medioevo non si sentissero attuali? Solo voi contemporanei vi siete arrogati il diritto di essere gli unici attuali. Madame, l'immodestia non è mia né di noi romantici.
Vede, maestro, solo noi contemporanei abbiamo la coscienza della relatività del tempo e dunque della nostra miseria.
Lo dice lei. Presuntuosi. Il tempo, fugace o relativo, ossessiona tutte le epoche, divora la coscienza dell'uomo sempre. E il solo rimedio contro di esso è l'arte. L'arte si gabba del tempo, madame, perché lo supera. Per questo l'artista, attraverso forme e ideali nuovi, è condannato a ferire la generazione a lui contemporanea.
Ma lei fu sempre acclamato.
Perché andavo di moda. Mi applaudivano tanto, è vero, ma mi applaudivano male. Sapesse che dolore.
Sindrome da genio incompreso, lei.
Siete stati voi, definendovi contemporanei, ad aver staccato l'arte dalla vita. Siete stati voi, nell'arrogarvi l'esclusiva della contemporaneità, ad aver sottratto il futuro al genere umano, condannando ogni artista sulla faccia della terra ad essere soltanto un genio incompreso, un mediocre fra mediocri.
Ha ragione, maestro. Siamo noi ad aver inventato la morte dell'arte e ad averla mediocremente messa in pratica.
Vi siete tolti l'opportunità di innovare. Vi siete impossessati di ogni recesso del tempo. Avete ucciso l'ideale, avete consumato la storia. Perfino il futuro. Che vi resta?
L'ho detto. reality, gli ingaggi dei calciatori, le liposuzioni e l'iPad.
Poveretti.
Maestro, mi consoli. La prego, adesso si metta al piano e suoni il suo notturno numero 1, opera 55. Oppure il suo valzer in la minore, opera 34. Glielo confesso, io ho versato lacrime su quei pezzi, come una stupida, svenevole signorina frequentatrice dei suoi salotti mondani.
Ah, ma la mia missione allora è compiuta. E se possibile, anche al di là del tempo.
Ma io mi sono vergognata di piangere. Per questo, lo sa, avevo così tanta credine verso di lei.
Perché lei è troppo dannatamente contemporanea, madame.
Madame Sand, nella sua anima così irreversibilmente progressista, mi avrebbe capito.
Non me la nomini più!
Sta finendo il tempo, vero?
Se non lo sa lei, lei che lo padroneggia così bene. Minuti, secondi, cronografi, cronometri, schermi digitali.
Aspetti, volevo chiederle, per esempio, che tipo era della Croix? Vi siete conosciuti, vero?
Ah, della Croix.
E Heine, ha conosciuto pure lui, conferma?
Heine, il più triste dei poeti e degli uomini.
E lei? Ma per davvero non posso più nominargliela. Ma che fine ha fatto? Quanto avrei voluto chiederle. Sapere tutto di voi due, cioè quasi tutto. Una donna così controcorrente, così rivoluzionaria.
In certi ambiti era molto tradizionalista, gliel'assicuro. Quasi retrograda, mi creda.
È questo mix irresistibile fra una scrittrice e un musicista che mi attrae, sa? E quel particolare della differenza di età, ben 6 anni più vecchia, maestro. Ma lo sa che questa è una cosa molto, molto trendy, molto contemporanea? Voi sfidaste in anticipo sui tempi tutte le convenzioni sociali, le dicerie, i pettegolezzi.
E va bene. Mi ha tanato.
Ma che fa? Si spoglia adesso? Ma che cos'è quella?
Questo è un panciotto, no? E qui sotto, ecco qui.
Ma è una t-shirt! Una t-shirt con... Ma sono i Beatles!
Vuole sapere che cosa mi piace immensamente?
No, non me lo dica, eh. Lei è un fan dei Beatles.
Gracile e cagionevole io. Mal sottile. E va bene, era un trucco, un'abile costruzione mediatica. Lei mi aveva quasi tanato, signora, complimenti. Il mio è un personaggio costruito a tavolino dal mio smaliziato lookmaker. Ah, un uomo di grande esperienza, mi creda. Peccato che il triste Heine non abbia usufruito anche lui dei suoi servigi. Perché mi guarda così allibita? Pensava fosse una malizia esclusiva di voi contemporanei, quella di costruire personaggi a uso e consumo delle masse. Non avrei fatto mai e poi mai palpitare schiere di dame giovani attempate se mi fossi presentato a quei tempi aggressivo e mordace, ribelle, contestatore, quale sono. Un innovatore spaventa meno se si presenta in un guscio onirico di morbidezza e svenevolezza e punta a solleticare l'istinto materno. Incluso l'istinto materno dei maschi. Ma cosa crede? Di averla inventata lei, con tutti i suoi contemporanei, la pubblicità?
Lei era così avanti.
Avrei potuto scrivere lo studio numero 12 in do minore, opera 10, e il notturno in mi maggiore, opera 62, se non fossi stato avanti. Se non fossi stato uno che non ne poteva più delle muffe del passato, delle forme classiche, delle regole... Avrei potuto spremere a tal punto il pianoforte da produrre il valzer di un minuto e lo studio numero 11 in la minore opera 25 se non fossi stato avanti. Vede, signora, un bambino prodigio non può che diventare un adulto rivoluzionario, uno che smania di futuro. Anche se poi le epoche successive lo archiviano e lo etichettano inevitabilmente. I cliché sono comodi.
Non era neppure tubercolotico.
Ah, io vado in palestra tutte le sere. Non la invito a tastare i miei bicipiti perché sarebbe di cattivo gusto.
Ma qual è il suo preferito? Lennon, Harrison, McCartney o magari Ringo Starr?
Vabbè, ma ormai sono un po' datati, Diciamo che preferisco i Radiohead e gli Electric Wizard.
Ma sono heavy metal!
Ma soprattutto mi piacciono gli Echoes 3. Li conosce lei?
Mai sentiti nominare.
Voi contemporanei. Che noia. Così pigri, così retro.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Frédéric Chopin. Frédéric Chopin era Rosario Tronnolone.